Andiamo a parlare di intelligenza artificiale, di schieramenti geotecnologici, di decoupling, del disaccoppiamento tra l'apparato tecno-industriale e militare statunitense e quello cinese. Partiamo da una notizia che riguarda un'azienda centrale nella produzione e nell'assemblaggio di componenti per smartphone e non solo, per computer, laptop, tablet e via dicendo. E compagnia che produce questi componenti e si occupa di assemblaggio per tutte le principali marche, da Apple a Nokia a Nintendo a Dell ad Amazon e via dicendo, ovvero Foxconn, la famigerata Foxconn, responsabile appunto di dispositivi nelle sue fabbriche cinesi, in condizioni emersa, resa famosa per le condizioni di pressione e deumanizzazione di lavoratori e lavoratrici totalmente ridotti sostanzialmente a macchine umane, ad hardware umano industriale inserito nella catena produttiva, con un'epidemia di suicidi. Ecco, Foxconn sta lasciando la Cina e ha già trasferito impianti in India, ha impianti anche in altre parti del mondo e d'Europa, ma un nucleo sostanzialmente centrale della sua produzione è sempre stato in Cina, e adesso i grossi impianti stanno venendo trasferiti in India. Allora, Foxconn è di proprietà taiwanese, il fondatore è Terry Gu, che tra l'altro è stato uno dei candidati alla presidenza nelle elezioni di Taiwan avvenute lo scorso aprile 2024, con un programma di diciamo riduzione dell'intensità del conflitto con la Cina, di pacificazione con la Cina. Ma oltre al, invece aveva vinto poi il candidato più oltranzista, filo statunitense sostanzialmente, ricordando che Taiwan è uno snodo centrale nel conflitto geotecnologico tra Stati Uniti e Cina per la sua produzione di semiconduttori. Ma oltre alle spinte di politica industriale dovute ai cali di profitto derivanti dalla pandemia di Covid, dal lockdown, dalle proteste per le condizioni lavorative negli stabilimenti cinesi, uno dei motivi del trasferimento verso l'India potrebbe essere la più estesa politica di friendshoring, di trasferimento verso paesi amici, come tassello, come mossa all'interno appunto di questa strategia di decoupling tecnologico tra Stati Uniti e Cina. L'India è un paese posizionato in modo molto complesso all'interno degli schieramenti geopolitici, nel senso che ha una diciamo relazione multipolare sia con, diciamo, una partnership con gli Stati Uniti per certi aspetti, una partnership con la Russia per altri, ma un conflitto, una competizione con la Cina. Quindi gli stabilimenti di Foxconn vengono trasferiti dalla Cina all'India con un accordo stipulato proprio con il governo indiano di Modi. La fuoriuscita di apparati tecnoindustriali dalla Cina verso altri paesi è stesso motivo per cui molti investimenti, anche riguardanti la produzione di processori avanzati per l'intelligenza artificiale, stanno approdando in Corea del Sud, altro paese schierato all'interno di un posizionamento geopolitico affine a quello statunitense. Un altro dato importante riguarda le condizioni di lavoro di Foxconn, che anche in India sono rimaste terrificanti, tant'è che si sono sviluppate già delle proteste e che si sono condensate in una critica anche delle opposizioni contro il governo Modi per gli accordi appunto stipulati con Foxconn e la normalizzazione delle condizioni disumane di lavoro nei suoi stabilimenti anche indiani. Ma passiamo invece a un fronte più vicino ai temi che vengono principalmente affrontati in questo spazio, come le intelligenze artificiali in ambito militare. Un'azienda su cui sarebbe importante soffermarsi è sicuramente Nvidia, Nvidia produce processori, in particolare schede grafiche, quindi con elevato potere di calcolo, che stanno diventando centrali nella strutturazione delle reti neurali di tutta la dimensione, diciamo, hardware dell'intelligenza artificiale. Nvidia si occupa anche di software che potrebbero rivoluzionare il mondo dell'intrattenimento, delle animazioni, dei videogiochi, della comunicazione, delle relazioni tra umani in generale, come Neuralangelo, scusate, qui parleremo magari in un'altra occasione. In generale Nvidia credo potrebbe essere la principale azienda tecnologica dei prossimi anni, uno dei gangli dell'evoluzione geotecnologica a livello globale. La vendita verso la Cina di processori grafici, appunto, di schede grafiche, di GPU prodotti appunto da Nvidia, è finita da tempo al centro delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti della possibilità per la Cina di importare materiale che possa essere in qualche modo funzionale alla sua presa, assunzione di potere, di primato sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Appunto, la sottrazione sia di semiconduttori, sia di processori, sia di elementi di hardware come le GPU va letta sempre all'interno della competizione per il primato sull'intelligenza artificiale, anche in ambito militare. Sta emergendo a questo proposito non solo come diverse tappe di intermediazione, tra cui Singapore, consentono ai venditori e compratori intermediari di far arrivare questi materiali in Cina, ma anche come un ruolo di triangolazione di tecnologie proibite come i processori di Nvidia stia venendo ricoperto dal Qatar, dove Nvidia ha strutturato dei data center e con il Qatar appunto sta stringendo accordi molto significativi, molto intensi. Da un lato, insomma, quello che emerge è come attori statali, anche se in questo caso monarchie saudite, attori comunque statali di intermediazione e capitalizzazione della diplomazia, come in questo caso il Qatar appunto, stiano assumendo un ruolo significativo nell'interferenza rispetto al decoupling. Dall'altro, l'azienda statunitense più importante e più potente al mondo, progressiva con una progressiva scalata anche rispetto a Google e ad Amazon, ovvero Nvidia, stia giocando un ruolo di interdipendenza, intermediazione all'interno di questo conflitto tra poli geotecnologici. Ma nonostante l'intelligenza artificiale sia progressivamente sempre più centrale nei conflitti e nella preparazione di arsenali, permangono centrali anche elementi molto più semplici, a basso contenuto tecnologico, come il cotone. Come mai il cotone è centrale nella preparazione, nella costruzione di arsenali? Ecco, per comprendere la rilevanza del cotone dobbiamo comprendere quella della nitrocellulosa che si estrae dal cotone. La nitrocellulosa è anche nota come fulmicotone. Per comprendere la rilevanza appunto del fulmicotone possiamo osservare l'aumento del volume della sua esportazione verso la Russia dopo il 2022, e in realtà tra l'altro la traiettoria di esportazione appunto, di crescita di esportazione di volumi di fulmicotone verso la Russia è già partita dal 2021. Il fulmicotone è centrale per la produzione di propellenti, per proiettili, per proiettili di artiglieria e via dicendo. Il fatto che per esempio la crescita, potete trovare appunto gli schemi, i diagrammi che la mostrano, è già partita dal 2021, E insomma, osservare il mercato della nitrocellulosa, appunto del fulmicotone, potrebbe essere un indicatore da tenere sott'occhio per capire quando uno Stato si prepara alla guerra. Adesso il problema è che appunto il cotone cinese, la Cina è un enorme produttore di cotone dal quale si estrae appunto la nitrocellulosa o fulmicotone, per questo gli apparati militari della NATO stanno cercando di approvvigionarsi da altri fornitori. Tutto può avvenire arruolato all'interno dell'apparato militare, addirittura le piantagioni di cotone. Se vi andasse di intervenire, di interagire con questa o con qualunque trasmissione di Radio Blackout, siete sempre invitati a farlo. I contatti sono per SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram, il 346 66 73 263, per interventi in diretta lo 011 24 95 669. Qualora non aveste comodo accesso alle linee telefoniche, potete scrivere a Radio Blackout, inviarci una lettera a Radio Blackout, via Cecchi 21A10 152, Torino. Qualora non aveste segnati, salvati sulla vostra rubrica i contatti di Blackout, potete trovarli su radioblackout.org insieme ai podcast delle varie trasmissioni. Ma se ci volete bene, se pensate che Radio Blackout sia uno strumento di conflitto importante, di controinformazione, di controcultura e via dicendo, ecco, potete sostenerci, visto che ne abbiamo un gigantesco bisogno. Non ci serve il fulmicotone, non ci servono i semiconduttori, ci servono banalissimi soldini per andare avanti, visto che quest'anno per esempio non siamo riusciti a organizzare la Blackout Fest e abbiamo delle spese vive ogni anno che superano i 50.000 euro, e nessuno e nessuna di noi, nessuna delle persone che rende viva Radio Blackout si becca neanche l'ombra di un centesimo. Lo facciamo per passione, per convinti che sia una forma di lotta anche la controinformazione. C'è una campagna di crowdfunding che, dalla quale potete accedere o da produzionidalbasso.com o semplicemente, molto più semplicemente, dal sito della radio, radioblackout.org. E quindi, se vi va, dateci un po' del vostro aiuto, di sostegno. Ci ascoltiamo un po' di musica intanto. Allora, intanto prima di passare a un po' di musica, vi leggo un messaggio appena arrivato al 346 66 73 263, che si riaggancia all'approfondimento precedente quando si parlava di Nvidia. Se Nvidia sembra così lontana e specifica come si diceva per i videogiocatori, basti pensare a chi produce e finanzia l'indotto del super computer da calcolo di Leonardo. Nvidia e Intel. Assolutamente sì. Ma infatti è evidente che nel momento in cui il portato, il contenuto tecnologico di qualunque apparato, compreso quello militare, va a incrementare, ecco che tutta la struttura di produzione di questi sistemi diventa sostanzialmente arruolata. L'aspetto significativo di Nvidia è che, oltre ad avere un arruolamento, diciamo, abbastanza elastico, abbastanza fluido, visto che è stata accusata di avere dei margini di consapevolezza nel fatto che i suoi prodotti vengano esportati anche verso la Cina, quindi verso il nemico, il portato di trasformazione di Nvidia, e magari appunto ci faremo un approfondimento la prossima, una delle prossime puntate, è centrale, perché sta appunto partendo dalla rilevanza delle sue tecnologie fondamentali, centrali nello sviluppo delle reti neurali, di tutta la componente fisica, materiale dell'intelligenza artificiale. I suoi software rivoluzioneranno davvero il mondo della rappresentazione digitale della realtà. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che strumenti, software come Neural Angelo, di cui vi accennavo in precedenza, andranno a trasformare non solo il metaverso, per esempio. Se probabilmente il metaverso tanto è sostenuto e su cui tanto ha investito Meta, arrivando addirittura a cambiare il suo nome da Facebook in Meta, proprio per stabilire la centralità dei suoi investimenti e la promozione di questa nuova forma di interazione virtuale tra umani, attraverso appunto tanto per ora caschi per la realtà virtuale, visori per la realtà virtuale, esperienze immersive. E ovviamente rendiamoci conto che tutto quello che ci sembra fantascienza oggi, ma del quale già vediamo svilupparsi in fase embrionale delle manifestazioni, come per esempio la connessione, l'integrazione tra apparato cognitivo, senso, per farla breve, cervello e macchine, pensiamo a Neuralink, pensiamo a via dicendo, pensiamo a tutti gli strumenti basati su anche tecnologie meno invasive rispetto agli elettrodi piantati nel cervello, che si stanno sviluppando per appunto consentire una facilitazione sempre più fluida tra funzioni cerebrali di produzione di pensiero e quindi il controllo di strutture esterne tecnologiche attraverso il pensiero, ma anche di scrittura delle funzioni cerebrali. Pensiamo appunto a tutte le macchine che si occupano di ricalibrare le funzioni cerebrali, quindi un'interazione bidirezionale tra apparato meccanico, informatico, digitale, ecco, e cervello umano. Pensiamo a quanto tutto questo prima o poi si tenterà di integrarlo all'interno dell'apparato del cosiddetto intrattenimento. Nvidia, rispetto a questo, sta investendo tantissimo nelle tecnologie di rappresentazione grafica e di scansione della realtà per produrre un metaverso che sia un'esperienza non più cartonificata, diciamo, non simile a un videogioco, ma sostanzialmente pressoché identica alla realtà. Abbiamo visto questa trasformazione, questa transizione nei videogiochi, dai pixeloni delle console 8-bit, ancora prima dei trattini che spingevano dei puntini, fino a videogiochi che assomigliano molto a delle riprese cinematografiche. L'investimento che l'integrazione, diciamo, di investimenti tra Meta e Nvidia produrrà una realtà virtuale, un metaverso appunto sempre più simile alla realtà e, nelle loro idee, sempre più seduttivo per attrarre persone alla sottrazione della realtà e rifugiarsi in una realtà altra, con tutte le conseguenze di estrazione di dati, di monitoraggio costante, di suggestione, di disciplina, di condizionamento dei desideri delle persone, ma anche delle interazioni, per esempio, nelle comunicazioni, la costruzione di avatar virtuali che rendano le cosiddette videochiamate sostanzialmente qualcosa in cui ti si presenta davanti una persona nella sua forma tridimensionale. Pensiamo anche a tutto il portato in termini di trasformazioni antropologiche che questo può comportare. Come sempre un ringraziamento a chi si fa sentire, a chi contribuisce con i propri messaggi, con le proprie idee a questa trasmissione e alle altre di Blackout. Prima di parlare di calo degli arruolamenti, di diserzione e di automazione degli eserciti, degli apparati sempre più tecnomilitari, ci ascoltiamo un po' di musica. Ci ascoltiamo un brano di Luis Vasquez dall'album A Body of Errors, Poison Mouth, bocca avvelenata. E via con questo brano. Lunga coda di silenzio dopo questo brano. Andiamo quindi a parlare di robotica, demografia e diserzione. Oltre alla centralità, diciamo, quantitativa del dato demografico nell'organizzazione e riorganizzazione dell'apparato bellico, dobbiamo anche tenere in considerazione che la contemporanea carne da cannone, le persone mandate al fronte, ecco, in molti casi non è particolarmente predisposta ovviamente a farsi massacrare, ma neanche a massacrare altre persone. Abbiamo visto in più occasioni come il calo demografico, in generale la dimensione demografica degli stati, assuma un ruolo centrale anche ovviamente in ambito di conflitto militare. Abbiamo visto appunto come per esempio la guerra tra Russia e Ucraina sia una guerra simmetrica, sostanzialmente simmetrica rispetto al potenziale tecnomilitare, ma sia asimmetrica sul piano demografico, sul piano di ragazze e ragazzi da mandare al fronte. Ma a questo si somma il fatto che non è detto che le persone vogliano arruolarsi, accettino di arruolarsi. Ci sono ovviamente programmi di arruolamento coatto che si possono attivare in fasi emergenziali. L'apparato militare però ha bisogno di soldati professionisti, non bastano per gli eserciti contemporanei persone con un addestramento di 6 mesi per andare al fronte, servono appunto militari di professione. E rispetto a questo, i dati sull'arruolamento volontario ci restituiscono un consistente rifiuto di quello che poteva una volta, in una fase più pacificata delle relazioni tra attori militari nel mondo, essere quasi seduttive, come appunto il posto fisso nell'esercito, e che ora non risultano particolarmente appaganti. Negli Stati Uniti si registra ad esempio un calo continuo negli ultimi 40 anni si registra un calo continuo, con appunto una progressiva diminuzione ancora più specifica in un segmento di popolazione che sceglie altre forme di sussistenza, altri lavori rispetto all'arruolamento nell'esercito, che è quello della popolazione bianca. Se appunto negli Stati Uniti c'è un calo continuo negli ultimi 40 anni di persone che scelgono di arruolarsi, nell'ultimo decennio la fetta di popolazione che meno si arruola sono i maschi bianchi. Anche in Germania, che appunto è un'altra significativa potenza militare, dal 2002, visto che la Germania è particolarmente coinvolta nel conflitto con la Russia, dopo essere stata il principale partner commerciale europeo con la Russia, senza aprire appunto tutte le finestre di come il conflitto e l'esacerbazione del conflitto tra Russia e Ucraina sia stato probabilmente anche una volontà organizzata da parte dell'anglosfera di appunto Stati Uniti e Regno Unito, proprio per incrinare le relazioni tra Germania e Russia. In ogni caso, qualunque siano le letture di questo fenomeno, ci sono riusciti. La Germania è assolutamente schierata con il blocco NATO che supporta l'Ucraina. In Germania dal 2022, dallo scoppio del conflitto, diciamo dall'ingresso in una nuova fase del conflitto tra Ucraina e Russia, si è innescata una campagna serratissima per invitare ragazzi e ragazze a intraprendere la carriera militare. anche noi vediamo il moltiplicarsi della propaganda militarista funzionare all'arruolamento, alla presenza di militari nelle scuole. Diciamo che in Germania questa campagna sembra essere ancora più pressante, e ciò nonostante i numeri degli arruolamenti continuano a calare. Nell'ultimo anno un ulteriore meno 7% di ragazze e ragazzi che scelgono di arruolarsi. Un calo però ancora più drastico si registra in Italia, nonostante appunto i militari nelle scuole, nonostante l'alternanza scuola-lavoro nelle caserme militari, nelle strutture di manutenzione dei veicoli, via dicendo. In Italia si è registrato quest'anno un meno 17% rispetto all'anno precedente. La spinta economica, appunto, dettata da uno stipendio sicuro nell'esercito, una possibilità di carriera nell'esercito. La spinta economica, appunto, è la spinta identitaria, con che figo essere un pezzo fondamentale nella struttura della patria. Diventare, insomma, un eroe della nazione e avere uno stipendio sicuro non sembrano fattori sufficienti a colmare i bisogni della macchina bellica, non sembrano sufficienti per convincere una persona a consegnare la propria vita a un apparato che potrebbe sempre più concretamente inviarla a morire, o anche semplicemente inviarla a sterminare altre persone. Come ci dicono gli studi del generale Marshall dell'esercito statunitense, ripresi poi dal comandante Kilner negli anni 2000, la propensione a non uccidere è sempre stata un problema sui grandi numeri degli eserciti moderni. Solo un 15-20% di fucilieri ha usato la sua arma nella Seconda Guerra Mondiale. Poi certo, la quantità di ragazzi che hanno concretamente sparato con il proprio fucile è aumentata grazie alle esercitazioni e condizionamenti per aprire il fuoco, condizionamenti psichici grazie all'introduzione dei drills, di questi tipi di esercitazioni specifiche, che hanno prodotto appunto che si sia passati dal 15-20% della Seconda Guerra Mondiale al 90% della guerra del Vietnam. Ma comunque permane un segnale di umanità che appunto ha bisogno di essere riprogrammata per andare in guerra e sparare. E quindi c'è un nucleo di base nella maggior parte, insomma statisticamente nella maggior parte della popolazione, che ci descrive come non ci sia una propensione all'andare a uccidere altri esseri umani o anche a essere sterminati, ovviamente. Oltre al calo degli arruolamenti si aggiunge un altro fenomeno che, per esempio, sia in Russia sia in Ucraina sta assumendo delle dimensioni importanti, ed è quello della diserzione vera e propria, quella che gli americani definiscono AWOL, AWOL, Absence Without Leave, assenza senza congedo. Un fenomeno, quello appunto della diserzione, dell'assenza senza congedo, su cui da decenni vengono commissionate ricerche in ambito statunitense, credo non solo, per stilare il profilo del disertore, per stilare appunto le cause ambientali, familiari, cercare di prevenire, cercare di recuperare disertori e vi dicendo. Ma appunto un fenomeno che permane nell'umanità, proprio grazie probabilmente alle strutture dell'umano, alla capacità degli umani di riconoscere gli altri, di rendersi conto che gli altri sono portatori degli stessi loro bisogni, della stessa loro capacità di sofferenza. Devi veramente costruire un nemico per disinnescare questa capacità di empatizzazione dell'umano, l'umano che poi ha tutta una propria cornice di valori, che entrano in contraddizione, perché tu non puoi insegnare a una persona finché fin dalla prima infanzia che non si uccide, non si nuoce agli altri con tutto un apparato religioso funzionale alla riproduzione di questo sistema, e poi di punto in bianco insegnargli che deve uccidere qualcun altro. Insomma, è abbastanza complesso. Dati in qualche modo innati e dati culturali e convenzioni sociali entrano in forte dissonanza quando si va a promuovere la guerra. Anche questo insieme di dati, ecco, al di là delle evoluzioni tecnologiche, spinge per una rivoluzione degli eserciti, che è evidentemente importante provare a riconoscere e a contrastare. L'arruolamento dell'apparato accademico è un contesto che ricopre un ruolo fondamentale nella nuova organizzazione automatizzata della macchina militare. Sì, è molto più facile arruolare uno studente o una studentessa a cui non viene richiesto di andare a uccidere e potenzialmente a morire, ma semplicemente di produrre un pezzettino del proprio lavoro che venga poi inserito e che vada ad alimentare la macchina tecnomilitare. Ovviamente quindi è fondamentale andare a stimolare la diserzione anche all'interno dell'apparato accademico. Quindi sostanzialmente possiamo tranquillamente immaginare come, per sopperire alla dimensione demografica della carenza di giovani, visto il calo demografico, che in qualche modo l'inverno demografico, così come viene definito, che contraddistingue tutto il settore nord-occidentale del mondo, sostanzialmente possiamo appunto rilevare come ci sia il bisogno di un arruolamento dell'apparato accademico. Tutto questo perché possiamo tranquillamente immaginare, ed esistono già sostanzialmente tutti i presupposti tecnologici per la sua realizzazione, un apparato tecnomilitare che dalla ricerca al design, alla strategia, alla tattica, alla fabbricazione concreta, alla operatività sul campo, non abbia bisogno di umani, se non magari appunto come organo residuale, come organo vestigiale di decisionalità, che deve comunque rimanere all'interno del circuito per ricordarci che siamo sempre noi umani i più forti al mondo, siamo noi che decidiamo come esercitare la forza. Però sostanzialmente oramai gli strumenti di intelligenza artificiale, i large language models, gli AI agents, sono in grado potenzialmente di progettare sistemi d'arma, sono in grado di occuparsi del design di sistemi d'arma, che ovviamente poi in fabbriche automatizzate, le fabbriche potrebbero essere automatizzate e non avere più bisogno di umani nel circuito produttivo. Gli stessi sistemi d'arma diventano sistemi d'arma autonomi, quindi non hanno più bisogno di piloti da remoto. La strategia, la tattica, l'operatività sul campo vengono determinate da intelligenze artificiali decisionali. Ecco che sostanzialmente possiamo veramente immaginarci un apparato tecnomilitare che della sua dimensione di design, progettazione, fabbricazione e operatività sul campo non abbia bisogno di umani. È qualcosa su cui secondo me dovremmo riflettere un pochino di più. Ecco che potrebbe verificarsi però a questo punto un paradosso derivante dall'intersecarsi di interessi che si alimentano reciprocamente in quella che possiamo osservare come la guerra attuale. Abbiamo gli interessi e il potere dell'industria bellica, quindi dell'apparato industriale militare, dei suoi azionisti umani, di quelli che guadagnano soldoni quando Leonardo, Buy System, Airbus, Lockheed Martin e via dicendo staccano appunto i soldoni, gli assegnoni dei benefit realizzati, dei guadagni realizzati verso gli umani che finanziano con il loro azionariato queste aziende. E paradossalmente però anche l'intelligenza artificiale entra anche nella tecnofinanza, quindi le scelte algoritmiche della tecnofinanza che promuovono o disinnescano l'operato delle aziende del settore bellico, e infine le decisioni di questo apparato industriale militare robotizzato. Quindi andremo a questo semplicemente per osservare quali sono alcuni attori in campo. È qualcosa di immaginabile e quindi futuribile, perché sono già tutti fenomeni esistenti. Abbiamo un'industria bellica fatta da un settore privato centrale, abbiamo gli azionisti di questo settore privato, ma le scelte di questi azionisti sono spesso mosse dagli algoritmi della tecnofinanza che guidano le loro scelte azionistiche. E infine abbiamo questo apparato militare robotizzato, in cui dalla dimensione della tattica sul campo alla dimensione strategica diventa sempre di più qualcosa di organizzato dalle intelligenze artificiali, e quindi sostanzialmente abbiamo un apparato che inerzialmente può promuovere o disincentivare dei conflitti su scala globale. Un altro livello di ulteriore complessità potrebbe derivare dalla stratificazione di intelligenze artificiali decisionali e dalla loro gerarchizzazione, per esempio come teorizzato e promosso da Mustafa Suleiman e dalla sua azienda Inflection, quella che sta commercializzando il chatbot P. Il futuro è rappresentato da intelligenze artificiali personalizzate, da modelli cognitivi fortemente personalizzati e plasmati da una costante fase di apprendimento derivante dalla relazione con i suoi umani di riferimento, bambine, studentesse, studenti, manager, aziende, persino agenzie e stati. Quello che sostanzialmente promuove Suleiman e la sua azienda Inflection e dire smettiamola di pensare ai grandi modelli di intelligenza artificiale che vengono educati collettivamente dai dati prodotti da tutti, dai query, dalle richieste prodotte da tutti. Pensiamo a intelligenze artificiali personalizzate che si sviluppino in modo unico. L'azienda, l'intelligenza artificiale di un bambino, l'intelligenza artificiale appunto di un'azienda, dell'agenzia delle entrate, del governo, insomma, della NATO. Salendo ancora di complessità, pensiamo alla relazione tra intelligenze artificiali personalizzate, quindi a AI agents plasmati sui bisogni di entità circoscritte, quando queste sono inserite in un contesto di gerarchizzazione come un'alleanza geostrategica e militare come la NATO, che probabilmente avrà come alleanza e come agenzia una o più intelligenze artificiali, ma che a loro volta va a sintetizzare, a produrre una sintesi delle decisioni prese a livello nazionale da altre intelligenze artificiali. Insomma, uno scenario che in questi passaggi è sicuramente solo futuribile, la cui definizione si basa ovviamente su dati non solo tecnologici ma anche politici. Quello per cui mi sembrava interessante iniziare a semplicemente osservarne la potenzialità è il fatto che le basi tecniche sono già tutte presenti, sono già state gettate. Le intelligenze artificiali decisionali stanno già diventando un elemento di vantaggio e quindi di competizione in ambiti conflittuali, tanto in quelli della finanza, tanto in quelli della guerra, in ambiti dove la rapidità decisionale è centrale, dove la velocità impressa dalla tecnologia agli eventi stessi ha superato la scala umana e non può che necessitare di produzione di scelte artificiali. Oramai in ambito finanziario, così come in ambito militare, oramai l'intelligenza artificiale è diventata fondamentale, imprescindibile. Tanto che appunto in ambito militare, in ambito normativo del settore militare, il confronto si sta concentrando non su è giusto o non è giusto è consentito o non è consentito dotarsi di intelligenze artificiali, ma semplicemente, diciamo, cerchiamo di decidere sul fatto che gli umani devono essere ancora inseriti all'interno dei circuiti decisionali nei sistemi di risposta alla minaccia nucleare, perché il rischio di un falso positivo sarebbe eccessivo. Quindi in quel circuito l'umano deve essere necessario, almeno il dibattito sta vertendo su quello, mentre invece i sistemi di puntamento, le reazioni automatiche a un attacco missilistico, tutti i sistemi per esempio di Iron Dome e via dicendo, sono oramai basati su sistemi automatizzati, basati su intelligenza artificiale. Le scelte tattiche anche sul campo di battaglia stanno diventando sempre di più al centro della ricerca e dei prodotti di quella che attualmente è la principale azienda al mondo in questo campo, Anduril Systems, di cui parleremo però in una prossima puntata.